File 19, pagina 96, settesimo, ed è la seconda volta. Sono soltanto una ventina di giorni che siamo qui, e sembra ed è un'eternità, e che ogni minuto qui diventa un tempo infinito. Al mattino, subito dopo la conta, uno degli addetti all'infermeria è venuto in baracca, è andato a parlottare con Sokolowski, gli ha mostrato un foglietto. Ci fanno rimettere in riga, gridano un gruppo di numeri in tedesco. Sono i numeri di coloro, lo capiremo poco dopo, il cui espettorato è risultato positivo e che perciò devono andare alle Rivière per venire rinchiusi nella baracca dei TBC. Qualcuno dice beati loro, come se nulla possa essere peggio di questo Block 25, di queste botte, di questo dover restare eternamente all'impiedi, mentre le gambe e la schiena più non ti reggono, non sai più come fare a tenerti ritto, e invece devi farlo, e devi alzarli i piedi alternativamente e battere gli zoccoli sul fango di continuo per schiacciare il freddo. Se no lui ti vince e sei morto, come tanti che gli Zimmerdienste portano via e non sai nemmeno dove. E allora? Che importa essere TBC? Quelli almeno potranno stare al coperto, stendere le ossa in una brandina, che ne sappiamo del dopo. Via di qua, intanto e dovunque. Peggio di questa eternità in piedi nel gelo non potrà essere mai. Dopo un poco l'addetto all'infermeria ritorna, ci fanno rimettere in fila, gridano un'altra sfilza di numeri e ci sono dentro io e c'è Costas e c'è Costantino e c'è Vito e tanti altri, anche noi all'infermeria. E mentre siamo lì fuori ad aspettare, uno slavo dice che ha saputo che ci vogliono rifare l'esame del espettorato, perché quello che ci hanno fatto ieri nei primi giorni è risultato negativo, ma loro vogliono sapere se intanto il lager su noi ha cominciato a fare il suo effetto. Entriamo a gruppi di tre, ci fanno sputare su un vetrino, ci rimandano fuori a battere gli zoccoli sul fango, ogni tanto nel corridoio coperto che unisce l'una all'altra le due prime baracche dell'infermeria passa qualcuno frettolosamente. Sto con gli occhi attenti e a un certo punto mi pare di scorgerlo, lo spagnolo, e faccio un cenno. Lui si ferma un attimo ed è proprio lui e mi risponde con un movimento breve della testa ma furtivo, come se avesse fretta o paura. Non si è potuto fermare, ma mi ha riconosciuto, l'ho capito dall'espressione degli occhi, e mi sembra sorprendente in tanti che siamo qui. Ci rimandano alle 25, lungo la strada, mentre ci trasciniamo, ma loro non vogliono che ci trasciniamo. Dobbiamo marciare spediti, mantenere l'allineamento. Quello che aveva detto che ci rifacevano l'esame dell'espettorato gira la testa per dire che l'esito lo conosceremo fra una decina di giorni, perché chi risulterà positivo verrà ricoverato. Lo dice con tono assente, così che non puoi capire che cosa lui si auguri, ma io no, io non vorrei risultare positivo, venir rinchiuso nella baracca dei tubercolotici. A sera un guaio, la conta non quadra qui al Block 25. È la prima volta da quando ci siamo anche noi, ma è la seconda da quando sono arrivati i primi italiani. Sono passate 2 ore da quando ha avuto inizio ed è ormai passata anche l'ora in cui le altre sere viene comandato il silenzio. Noi siamo ancora in piedi a capo scoperto, le reni rotte dalla stanchezza nell'umidità della notte, nelle file per dieci, e il gelo entra in noi da tutte le parti, dal cranio rasato ai piedi contratti, dentro gli zoccoli, che non possiamo neppure battere ritmicamente sul fango, perché durante la conta e lo Stillgestanden anche questo è verboten. È al blocco 25 che manca un uomo, ma sono i deportati di tutte le baracche, di tutti i commandos, che devono, come noi, restare all'aperto, Stillgestanden, in fila per dieci, nelle strade fra baracca e baracca, o allineati per commandos nel grande piazzale, e sono terrorizzati e furibondi, perché la seconda volta in poche settimane, dopo tanto che non succedeva, è da quando sono arrivati gli italiani. Ce l'avevano detto che cosa succede quando la conta non quadra, ma noi del secondo scaglione non ne avevamo fatto esperienza diretta, non conoscevamo la collera crescente degli SS, l'angoscia impotente di 20.000 uomini stremati, costretti all'immobilità verticale e al silenzio, mentre la paura, la stanchezza, il freddo, il furore si dilatano dentro e spaccano i nervi. Se almeno colui che manca fosse veramente riuscito a fuggire, se potesse succedere che non venisse ripreso, se fra lui e gli inseguitori ci fosse ormai una distanza incolmabile. Ma com'è possibile? Quando mai è riuscito a qualcuno di evadere veramente, di non farsi riprendere, di non essere riconsegnato? Le ore passano, l'acqua rosola ghiacciata che scende dalla massa di nuvole che non ci ha lasciato scorgere il cielo, che non ci lascia intravedere una stella, penetra come punte di spilli nella nostra pelle. Rabbrividiamo fibra per fibra, ma dobbiamo stare immobili, a capo scoperto, in silenzio, in file perfette distanziate, perché loro devono passare in mezzo alle file, contare, ricontare, se siamo proprio in dieci per ogni fila, e contare e ricontare quante sono le file, e gridare e picchiare perché le file non sono perfette, perché manca un Häftling, un deportato, e manca qui da noi e non si sa chi sia, e contare e ricontare e picchiare, perché è una cosa assurda, non è possibile che manchi, che non lo si ritrovi, che non si sappia che chi sia, e neanche se è italiano o jugoslavo o russo o polacco o greco o albanese, ma è qui da noi che manca. Non è possibile che manchi, è pazzesco, è incredibile, non può essersi volatilizzato. I Kapos e Sokolovsky devono aver contato male. Arriva Mehan Sarian, che è lo Häftling capo di tutti i Kapos. Arrivano gli SS, arrivano gli ufficiali, arriva il comandante, arriva la Gestapo, e contano e ricontano. Manca davvero uno, e non si sa se è polacco o russo o jugoslavo o italiano. Basterebbe dividersi per nazionalità per saperlo, basterebbe fare l'appello, ma loro non ci dividono per nazionalità, non fanno l'appello, perché separarci per nazionalità, fare l'appello, chiamarci per nome o anche soltanto con il numero, sarebbe trattarci quasi da uomini. E noi non siamo uomini, siamo pezzi, siamo cose. E allora contano e ricontano e gridano e picchiano perché manca un coso e non lo si trova. Non è nelle baracche, non è sotto le incastellature, non è sotto i mucchi dei rifiuti davanti alle cucine, non è in mezzo alle file, non è nelle strade del lager illuminate in ogni angolo dalle sciabolate dei riflettori. Hanno spalancato il cancello e fanno uscire una fila, la contano. Ce ne sono dieci di pezzi, sì, proprio dieci. e poi fanno avanzare un'altra fila e la contano, e poi un'altra e poi un'altra ancora. Tocca a noi ora, tocca a noi di avvinghiare le punte dei piedi dentro gli zoccoli per sollevarli, per portarli avanti. Ma lo zoccolo ha ammorbidito il fango e il fango si è incollato sotto lo zoccolo, non riusciamo a staccarlo. Loro sono dietro di noi e gridano e bastonano come hanno fatto con tutti gli altri. Noi inarchiamo le giunture irrigidite, unciniamo le estremità dentro i ceppi inamovibili. Il fango si stacca, ma non dallo zoccolo. Resta incollato al legno e forma una suola alta, pesantissima, una suola da palombaro, che tira verso il basso lo zoccolo. Lo trascina giù spietatamente, a svellere croste gelate dalle piaghe dei nostri talloni incancreniti, a raspare strisce di carne, quando la gamba si riabbassa e il tallone sprofonda raschiando contro il bordo dell'atroce strumento. È un supplizio, un tormento che esplode dentro il nostro corpo, lungo i tendini, a ogni passo. Se potessimo gridare, come almeno possono gridare i torturati, fondere in un grido solo questo supplizio che scocca ritmicamente, lo squarceremmo, forse questo cielo di piombo che le nostre invocazioni soffocate non riescono a perforare. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, a passo cadenzato ma sordo per quella suola di fango che attutisce il battere degli zoccoli sulla crosta vetrificata, tutte le strade laterali si svuotano, le colonne si allineano al centro della Lagerstrasse perché manca uno e può essere dappertutto, ma non lo si trova da nessuna parte, e finché non lo si trova tutti dovranno restare all'aperto, anche i Capos, anche Sokolovsky, anche Mensarian, anche gli SS, di nuovo immobili tutti e di nuovo in silenzio nelle file più fitte, ora perché il distacco sia netto fra i componenti di un blocco e l'altro. Italiener, chiede piano una voce dietro di me. Ja, Italiener, risponde piano un'altra voce dietro di me. E subito un colpo secco, violentissimo, alla base della spina dorsale, un dolore atroce che blocca ogni facoltà, che oscura il cervello. Quando il buio che m'è piombato dentro di rada capisco, è stata una ginocchiata, un colpo anonimo e malvaso, vibrato con violenza e con precisa determinazione. Mi giro appena in tempo. Le due file, dopo la mia, si erano accostate di qua e di là, aprendo nel centro un varco che dalla terza fila arriva fino a me, e là in mezzo un'ombra grossa, controluce, avanzava a carponi, si è arrestata di colpo, retrocede, mentre le file si ricompongono, rifanno muro. Una ginocchiata nel buio fra le file non si vede, ma una testa che si gira sì. Ho evitato un altro colpo a tradimento, ma non un capò che mi piomba addosso senza esitazione. Tu, italiano, che cosa fai? Siamo contro luce. Non può vedere la sigla sul triangolo rosso, eppure sa che sono italiano, perché era lì, a lato della terza fila dietro di me, e ha lasciato fare, perché sono italiano, e ho il torto di essere capitato in un gruppo di file composte tutte da stranieri. Se n'è andato, assai più lontano della terza fila. Ora altri colpi verranno. Sto con i pugni chiusi, i sensi tesi, a cogliere il minimo movimento. Colpirò anch'io stavolta, con il piede appesantito dallo zoccolo. Non mi importa quello che succederà. Ci porteranno al comando, tutti e due, spiegherò, se mi lasceranno. è meglio prendere 25 nerbate dagli SS che non tutta una serie di colpi a tradimento da uno che non conosci, ma dovrebbe esserti compagno. Aspetto irrigidito dal furore. All'improvviso qualcosa succede. Mi giro di scatto, ma una voce mi ha preceduto, imperiosa. Non ha parlato in tedesco. È una lingua slava, polacco forse. Le file sono immobili ora, eppure qualcuno si sposta quasi impercettibilmente, riaggiusta la posizione. Io non so una parola di slavo, ma sono certo di avere capito. Era un rimprovero, un richiamo energico, da slavo a slavo. Non tutte belve dunque, non tutti nemici. Riprendo il mio posto. So che non succederà più nulla, ora. Colui che mancava è stato ritrovato, ed è un italiano, uno che faceva parte di quelle squadre di volontari che ogni tanto escono dal Block 25 per andare nelle baracche pari a lucidare pavimenti, a nettare latrine o a portar via cadaveri. Anche lui così aveva scoperto che i deportati tedeschi, i sacerdoti e coloro che appartengono ai paesi annessi al Reich, lussemburghesi, cecoslovacchi, polacchi, possono ricevere, e qualche volta ricevono, pacchi di generi alimentari. In un momento in cui si è trovato solo in una di quelle baracche, ha arraffato qualcuno di quei pacchi, si è arrampicato sopra uno dei castelli, ha sollevato, facendo ponte con la schiena, una delle lastre di Ethernet che formano il soffitto delle baracche, si è rifugiato nell'intercapedine fra tetto e soffitto per farsi una scorpacciata memorabile. Poi, a pancia gonfia, si è addormentato mentre nuvole di capos e di SS lo cercavano, furibondi e disorientati. Ed è così che l'hanno trovato, beatamente addormentato. Quanti pugni, quanti calci, quante nerbate ha preso prima ancora di essere trascinato al comando per la fustigazione. Noi eravamo ancora sull'attenti, all'aperto, in attesa che lentamente, ordinatamente, in piena notte, il piazzale e la grande strada centrale restituissero alle singole baracche i 20.000 occupanti, e già s'era sparsa la voce tra i capos e dai capos a noi che l'italiener era caput durante la fustigazione, perché gegessen zu viel, aveva mangiato troppo, dicono. Il giorno dopo veniamo a sapere che il morto è uno dei detenuti comuni provenienti dalle carceri di Sulmona. Lo conoscevamo, era un uomo giovane, forse neanche trentenne, un semideficiente così mal costruito da sembrare storpio, condannato per una serie di furtarelli. Era stato addetto nelle carceri alla pulizia dei corridoi. Era stato lui quello che, alla stazione di Roma, mentre il convoglio era in sosta e i militi della Wehrmacht strappavano valigie e fagotti dalle mani dei civili in attesa di un treno, ci aveva fatto gridare di furore, lanciandosi a tutta velocità, lui che sembrava storpio, a recuperare il moschetto che un soldato tedesco, per avere le mani e le spalle libere, aveva agganciato ai respingenti di un locomotore in partenza. Particolari più precisi su come avvengono le fustigazioni li abbiamo avuti nel tardo pomeriggio, attraverso quanto è successo a Costantino. Aveva appena ricevuto il rancio, stava allontanandosi dalla fila con la gamella nelle mani malferme per tutta la stanchezza della notte, e uno Zimmendist gli ha dato uno spintone. Il rancio è finito per terra. Costantino ha perso il controllo dei nervi, ha scagliato la gamella vuota addosso allo spintonatore. La trafila è stata la solita: pugni, schiaffi, calci, dagli Zimmerdienstein coalizzati e poi da Alphonse Solerte Pesante e il ribelle trascinato al comando SS. Ha ricevuto 14 nerbate, 14 soltanto, perché a un certo punto è svenuto e ci è voluto un secchio d'acqua per fargli riprendere conoscenza. C'era un ufficiale medico presente, ha dato l'alta alla fustigazione. Ce n'era già stato uno di morti per fustigazione quel giorno e avevano già dovuto riempirne di moduli da inoltrare al comando generale dei lager. E poi pare che lassù ci sia un certo rispetto per i greci, i cui soldati li han fatti correre tanto, i non richiesti alleati italiani in Epiro, che c'è voluto l'intervento tedesco per ristabilire la situazione. Gliel'ha detto questo il deportato poliziotto che lo riaccompagnava in baracca, un giovanottone lussemburghese, ex guardia personale della principessa, il quale, come tutti i suoi colleghi deportati in blocco, fa parte della Lager Polizei. Seri italiano, le fin fund svanzig non te le levava nessuno, ma sei greco. C'è una cosa però che il corazziere lussemburghese non sa e che Costantino non ha avuto la forza di dirgli, ed è che i greci non contraccambiano affatto questa pelosa simpatia dei tedeschi né il disprezzo per gli italiani. Li hanno conosciuti troppo bene gli uni e gli altri durante l'occupazione, hanno avuto troppe occasioni per raffrontare il comportamento dei componenti dell'uno e dell'altro esercito verso la popolazione affamata. Da una parte il soldato italiano che sa restare uomo anche quando indossa una divisa, anche quando invade, che sembra aver ritegno e forse anche un po' di vergogna di calpestare una terra altrui, di portare altra miseria a chi già ne ha tanta, che fraternizza contro tutti gli ordini, che si commuove al viso smunto di una donna, al tremore di un vecchio, agli occhi imploranti di un bambino, e sa far scivolare in quelle mani la sua pagnotta, la sua scatoletta, e dall'altra il militare tedesco arroccato dietro il muro di una disciplina innalzata a santuario per il quale ogni cosa altrui può essere fatta propria per diritto di guerra, ogni patria altrui diventa terra di conquista e che è felice solo quando può straripare oltre i propri confini e gridare, arraffare, minacciare, massacrare. Questo dicono i ragazzi greci e ce lo ripetono 100 volte senza esserne richiesti. Per questo si sentono e vogliono essere fratelli a noi, nonostante tutto. Per questo non sono affatto fieri della stima che i tedeschi gli professano. Perché ci sono cose, dicono, che non dimenticheranno mai, confusioni che si rifiutano di accettare fra indole dei popoli e regimi. A Costantino, prima di farlo riaccompagnare, il medico SS ha fatto fare 10 flessioni a norma di regolamento. Doveva accertarsi a posteriori che nessun nervo fosse stato leso. Basilio, io, Demetrio, Costas non siamo più nella stessa stube di Costantino. Noi diciamo stube o camerone o sezione. In realtà la stube è costituita da 2 locali di uguale grandezza, nel primo dei quali, detto Tagesraum, stanno, mangiano e dormono il capo e i suoi aiutanti, mentre nell'altro Schlafraum, al quale non si accede se non attraversando il primo, si affollano tutte le altre centinaia di uomini. Ed è davanti al Tagesraum della propria stube che durante le interminabili conte o per la distribuzione del rancio ogni deportato deve trovarsi. Così, quando è successo il fatto, soltanto Apostoli era assieme a Costantino. Ce lo siamo visto arrivare vicino a pomeriggio inoltrato, sostenuto da apostoli e da un altro italiano della prima sezione non si reggeva in piedi, ma non poteva coccolarsi, piegarsi. Apostoli ci dice che Costantino ha i glutei sanguinanti, trinciati dalle nerbate, è pallidissimo, terreo, in quel suo viso appena sfiorato da una prima ombra di barba, e ogni tanto dei conati di vomito, a vuoto, poiché non ha mangiato nulla, e noi nulla possiamo fare per lui se non sorreggerlo, stargli accanto. Della fustigazione non parla, con occhi semichiusi fa un gesto con la mano, come per buttar via quel ricordo, e ci indica apostoli, lui sa, parli lui. Il male di Costantino non dura soltanto quel giorno, le piaghe che nessuno gli cura sono lunghe a cicatrizzare e ogni volta che si piega non può evitarlo, se non altro quando va alla latrina, la sbobba che danno qui fa correre. Le ferite si riaprono, il volto pallidissimo gli si bagna di lacrime. Pagina 102.